Torniamo a parlare di Gorgona, l'isola carcere dove Marco Verdone, il veterinario omeopatico amico degli animali, ha a lungo lavorato verso un percorso di liberazione animale e di emancipazione della condizione carceraria. Un progetto bellissimo che è attualmente purtroppo sospeso e in serio pericolo di vanificazione. Ma sentiamo il servizio del nostro Lorenzo Guadagnucci.
Torniamo a parlare di Gorgona, l'isola carcere dell'arcipelago toscano che è stata teatro in questi anni di una delle più avanzate esperienze di rieducazione dei detenuti, con la presenza e il coinvolgimento di animali non umani. È un progetto oggi in pericolo che ha avuto come protagonista a lungo più di 20 anni Marco Verdone, il veterinario dell'isola, che più volte è stato ospite della nostra trasmissione. Marco è stato un tenace sostenitore dell'idea che il contatto fra detenuti e animali deve e può essere finalizzato a un'idea comune di liberazione. Chi meglio di un detenuto in fondo può capire qual è la condizione che tocca gli animali detti dal reddito nella nostra società? Sono individui reclusi e condannati a morte senza colpa. Nello specifico contesto di Gorgona questi prigionieri innocenti sono diventati un imprevisto stimolo alla riflessione. Nella preparazione al dopo, una volta scontata la pena, l'animale e la sua libertà diventano un'occasione di formazione e di esercizio al rispetto della dignità di ciascuno. Il tutto ovviamente con le contraddizioni del caso, perché le capre e le mucche allevate a Gorgona sono state comunque in questi anni destinate al macello. Ma Marco Verdone negli ultimi tempi era riuscito ad ottenere la sospensione delle macellazioni per lavorare su un'idea, e cioè la trasformazione dell'allevamento in una sorta di rifugio per animali, dove questi ultimi finiscono per collaborare a un progetto generale di formazione e di preparazione dei detenuti al rientro nella società. Barbara De Mori, docente di bioetica animale all'Università di Padova, ha scritto un intervento contenuto nel libro di Marco Verdone Ogni specie di libertà, pubblicato da Altra Economia, e ha detto così: in un luogo come l'isola di Gorgona, in cui i ritmi e la condizione di vita incoraggiano a meditare su quali siano le vere esigenze della vita, in cui la comunanza può sorgere fra creature infelici, gli esseri senzienti che vi abitano possono divenire un esempio per chi guarda dal di fuori, alla ricerca di armonia e di rispetto autentici. E questo è il senso del progetto di Gorgona e della Carta dei diritti animali nata sull'isola per iniziativa di Verdone con l'appoggio dello storico direttore del carcere, Carlo Mazzerbo. È una visione illuminata e anticipatrice di ciò che potrebbe o dovrebbe essere un carcere in una società aperta e democratica. Ma il progetto Gorgona, dicevamo, oggi è a rischio. È la stessa amministrazione penitenziaria che sembra intenzionata a smantellarlo. E proprio mentre il Parlamento nei giorni scorsi ha approvato una mozione sul benessere animale che cita proprio Gorgona come l'esempio di una buona pratica da valorizzare. Già l'anno scorso sull'isola ha messo piede un soggetto privato, le Cantine Frescobaldi, per la gestione dei vigneti. Una presenza ingombrante, sicuramente in linea con l'ideologia delle privatizzazioni oggi prevalente, ma assai discutibile nella logica del progetto che si è strutturato nell'isola carcere. Di queste settimane sono notizie ancora più allarmanti. Marco Verdone è stato improvvisamente trasferito ad altro incarico nell'ambito dell'azienda sanitaria livornese e al direttore Carlo Mazzerbo non è stato rinnovato l'incarico. E poi è stato preparato con insolita solerzia un bando per l'affidamento a privati delle attività agricole di allevamento. Un affidamento che potrebbe diventare già realtà nelle prossime settimane. E quindi, che ne sarà del progetto Gorgona? Della Carta dei diritti degli animali? Della maialina bruna, della mucca valentina, di Castagna, Sara, delle caprette Zaira, Zaganò, Mario e di tutti gli altri individui che hanno ottenuto nei mesi scorsi dei provvedimenti di grazia? Certo simbolici sul piano formale, ma pur sempre firmati dal direttore Mazzerbo e diretti a salvare le loro vite. È tutto a rischio. C'è una grande voglia di normalizzazione. C'è il pericolo assai concreto che questa esperienza pilota, anziché diventare un modello per l'Italia e per il resto del continente, diventi un tesoro da sommergere, da dimenticare, perché poco in linea con la strategia del quieto vivere. Per salvare Gorgona sta partendo un progetto di mobilitazione del mondo animalista e non solo. Ne riparleremo nelle prossime settimane.
Adesso che ci siamo riabilitati, possiamo sgranare qualcosa di buono, cara?
Non mi pare il vero. A stuzzicarci l'appetito provvede Gabriele Palloni, il nostro vegan chef, curatore della pluristellata rubrica di cucina Il Pasto Gentile.
Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà.
Reduci dal successo di uno show cooking alla 79esima mostra dell'artigianato, ecco a voi la ricetta dell'apple pie. Gli ingredienti per una tortiera di 26 cm di diametro sono 400 g di pasta frolla veg, la cui ricetta vi abbiamo già dato e la trovate sul blog di Restiamo Animali, 5 mele golden, 50 g di uvetta, una tazzina di rum, 2 cucchiai di zucchero di canna, della cannella in polvere, 2 cucchiai di pane grattugiato, 10 g di marmellata di albicocche, scorza di mezza arancia e un pizzico di sale. Sbucciate le mele e tagliatele a pezzetti non troppo sottili. Aggiungete lo zucchero, la cannella, il rum, la scorza di arancia, l'uvetta e il sale. Mescolate bene e lasciate riposare per qualche minuto. Nel frattempo stendete circa metà della pasta frolla ad uno spessore di mezzo centimetro. Foderate una tortiera lasciando che la pasta fuoriesca dai bordi. Stendete la marmellata di albicocche sul fondo della torta. A questo punto aggiungete il pane grattugiato alle mele. Questo assorbirà il liquido che le mele faranno fuoriuscire cuocendo, impedendo così di bagnare la pasta frolla. Versate il tutto nella tortiera sopra la marmellata e coprite con un altro strato di pasta frolla. Sigillate bene i bordi con le dita e poi tagliate la pasta in eccesso. Con una forchetta schiacciate i bordi. Questo, oltre a dare un aspetto casalingo al vostro pie, permetterà di sigillare bene la torta. Fate dei buchetti con la forchetta sopra la torta e cospargete di zucchero di canna. Se volete potete aggiungere delle decorazioni di pasta frolla. Cuocete in forno a 180 gradi per 25-30 minuti circa. Servite calda.
Per ritrovare questa e tutte le precedenti ricette che abbiamo somministrato nella rubrica Il Pasto Gentile, potete cercare nel nostro blog restiamoanimali.it. E se voleste assoldare Gabriele Palloni, il vegan chef a domicilio, potete cercarlo sulla sua pagina Facebook o sulla pagina di Cibarius.
Ma che mu, rubrica di musica per animalisti, antispecisti, vegan e non solo.
Ancora un brano ispirato a Così parlò la locusta. Oggi è un classico che fa parte dell'opera La favola dello zar Saltan, composta fra il 1899 e il 1900, una composizione di Nikolaj Andreevich Rimsky-Korsakov, ed è un pezzo che sottintende quando il protagonista viene trasformato in un insetto. Parliamo del Volo del Calabrone. Il brano è caratterizzato da una veloce e continua serie di note che danno un andamento che tenta di ricostruire in chiave musicale il ronzio di un insetto. Inoltre le note che compongono le singole sezioni della composizione oscillano velocemente in una gamma di altezze, riproducendo il movimento fluttuante ma regolare di un grosso insetto. Ho selezionato una grandissima versione fatta per voce e violoncello, eseguita da Bob McFerrin e Yo-Yo Ma. Buon ascolto! Thank you.
il calabrone di Korsakov, voliamo in Indonesia, dove 24 pappagallini cacatua dal ciuffo giallo sono stati salvati da un orrendo commercio illegale.
Il trafficante li aveva nascosti dentro alcune bottigliette di plastica per passare illegalmente i controlli alla frontiera.
Sono impressionanti le foto di questi maestosi animali strizzati in quei piccoli cilindri. Il loro sguardo esprime un misto di sbigottimento e di terrore. Come ci ha scritto la nostra Ornella Jurinovic, gli occhi sgranati di quei pappagalli hanno dentro tutto l'orrore degli occhi dei migranti che stanno per annegare. Ce n'è abbastanza per arrivare a detestare questo mondo.
Tigri di carta. Rassegna stampa altro animalista.
Cominciamo questa rassegna stampa con La Repubblica di martedì 5 maggio, dalla quale prendiamo ben due articoli. Il primo, richiamato in prima pagina, è di Elena Cattaneo, scienziata e senatrice a vita, che si esprime ancora una volta sul tema della sperimentazione animale. La Cattaneo espone tutte le sue lagnanze per la direttiva europea recepita dal Parlamento italiano e poi passa a screditare la discussione in corso al Senato in materia di benessere animale. Scrive così la Cattaneo: oggi il Senato si appresta a votare alcune mozioni sul benessere animale, giusto, dove la sperimentazione animale viene di fatto equiparata alla crudeltà, assurdo, laddove invece l'esperimentazione animale ha come presupposto che gli animali non devono soffrire. Ovviamente alla dottoressa Cattaneo non viene in mente che il punto di vista degli animali può essere ben diverso dal suo, a proposito di crudeltà e sofferenza. Il testo poi prosegue con la consueta esposizione dei grandi traguardi raggiunti dalla scienza e soprattutto dalla medicina, grazie, dice Cattaneo, alla sperimentazione condotta sugli animali che sarebbe, a suo avviso, insostituibile. La visione della scienza proposta da Cattaneo sembra non ammettere punti di vista diversi dal suo, per quanto sappiamo che anche nel mondo scientifico ci sia un'ampia discussione sulla materia, che comunque deve essere discussa anche sotto il profilo sociale, etico, morale, cosa che a Cattaneo non piace, tant'è che all'inizio di questo testo ci sono ampie citazioni da interventi di parlamentari che non avrebbero, a suo avviso, sufficienti competenze scientifiche per occuparsi della materia. Non poteva mancare, ovviamente, alla fine dell'articolo, un richiamo alla sorte che toccherà alle generazioni future. Se sarà limitata la sperimentazione sugli animali, scrive la senatrice, le mozioni in discussione sottovalutano pericolosamente i rischi e il peggioramento per la salute umana dei nostri figli e nipoti, che deriverà dal rinunciare alla sperimentazione animale. Una visione, questo dobbiamo dirlo, particolarmente arretrata delle cose, una retorica ormai consumata dal tempo. In un altro articolo di Repubblica dello stesso giorno, pagina 25, si torna a parlare dell'alimentazione vegetariana. Titolo: cara mamma, sono vegetariano. E il coming out divide le famiglie. L'annuncio di solito nell'adolescenza e i genitori cercano di mediare, ma i medici dicono basta non esagerare. In un box un intervento di Margherita D'Amico dal titolo «Il ribelle ha fatto la sua scelta senza cedere alle fattorie da spot». Comincia così. Il figlio che si proclama vegano o vegetariano, cari genitori, è senza dubbio un coriaceo ribelle. Egli infatti ha covato in sé la naturale simpatia verso il resto del vivente, propria di ogni bambino. L'ha custodita come una fiammella segreta, senza permettere che nulla di quanto gli veniva insegnato la soffocasse. Chiudiamo con un interessante articolo uscito sul Corriere della Sera di domenica 3 maggio, a firma di Telmo Pievani. Il titolo è «La dieta diversificata creò l'uomo. Preistoria, la scoperta in Toscana di una macina e un pestello con tracce della più antica farina ha rivoluzionato gli studi». Si tratta di un ritrovamento avvenuto nel Mugello, al lago di Bilancino, in un sito del Paleolitico Superiore risalente a più di 30.000 anni fa. È stato trovato una sorta di pestello che aveva sulla superficie delle tracce di amido, per lo più riconducibile, scrive Pievani, alla tifa, una pianta palustre comune. È una scoperta importante perché retrodata l'avvento della cottura e dell'uso dei cereali rispetto alla rivoluzione neolitica, scrive Pievani. Dunque, già nel Paleolitico superiore, Homo sapiens non limitava la sua alimentazione ai soli derivati dalla caccia, ma aggiungeva importanti fonti energetiche di origine vegetale. Si era sempre pensato che l'introduzione della carne cruda nella dieta dei nostri antenati avesse da sola accelerato l'evoluzione del nostro cervello negli ultimi 2 milioni di anni. Ora dunque, a quanto pare, toccherà rivedere queste teorie e ammettere l'importanza per l'evoluzione della specie dell'alimentazione a base vegetale.
Hanno contribuito a realizzare la 270esima puntata di Restiamo Animali, che, lo ricordo, abbiamo dedicato alla memoria di Sabrina Sganga,
Lorenzo Guadagnucci, Ilaria Beretta, Roberta Marino, la famiglia Bizzozzero, incluse le galline,
Roberto Marchesini, Tullio Solenghi, Gabriele Palloni, Rimsky-Korsakov, il paparazzo Giuseppe Coco
e la super drammatica attrice nata Camilla Lattanzi.
A domenica prossima, stesse onde, stessa ora.
Fotografie, ricette, interviste, video satirici, approfondimenti e il podcast di questa e di tutte le precedenti puntate nel nostro blog restiamoanimali.it. Info e suggerimenti a restiamoanimali@controradio.it. Restiamo animali.
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 Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Contatti restiamoanimali@controradio.it.